Newsline Sera.
Sono 18.33, una buona serata a tutti voi. Domenico Guarino in studio per la newsline serale di Controradio. Già completate le autopsie sui corpi delle 5 vittime dell'esplosione al deposito Eni di Calenzano. Lo si apprende alla Procura di Prato, che ha incaricato 3 medici legali, Martina Focardi, Beatrice De Fraia e Rossella Grifoni. Le autopsie sono state effettuate all'Istituto di Medicina Legale di Careggi a Firenze. Nelle prossime ore verranno effettuate sulle salme le verifiche per la identificazione, e a questo proposito saranno raccolti i DNA dei familiari. Inoltre saranno eseguite verifiche antropometriche sulle impronte dentali dai genetisti Ugo Ricci e Vilma Pinchi. Nessun sabotaggio, nessun ordigno per spiegare l'esplosione di Calenzano. La procura di Prato infatti nei primi accertamenti si è tolta subito questo dubbio, incaricando 2 periti esplosivisti che hanno svolto i rilievi. Invece cosa certa per gli inquirenti, che nel deposito fosse in corso una manutenzione straordinaria, dove decine di autobotti caricano tutti i giorni carburanti e prodotti petroliferi ad alto rischio di infiammabilità e di esplosione. Ed è su questo che proseguono gli accertamenti per risalire a cause e responsabilità dell'esplosione, in particolare nel servizio di Chiara Brilli.
Nell'inchiesta per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, l'ipotesi investigativa al vaglio degli inquirenti è quella delle presunte inadempienze nella manutenzione straordinaria alle pensiline, in particolare alla 5 e alla 6. Agli inquirenti risulta un guasto che causava un malfunzionamento ad una linea dismessa da anni nelle condotte di collegamento tra i silos di stoccaggio nella parte terminale della linea di carico per le autobotti. È su questa avaria e sulle modalità dei lavori in corso, nonché sulle condizioni di sicurezza in cui i tecnici operavano mentre gli autisti rifornivano i camion, che puntano le ricostruzioni per trovare la causa dello scoppio del 9 dicembre, che ha fatto 5 vittime e 26 feriti, di cui 2 ustionati gravi. 2 mesi fa Vincenzo Martinelli, come raccontato anche dai nostri microfoni, il camionista morto nell'esplosione, il primo delle 5 vittime recuperate, avrebbe messo in evidenza continue anomalie sulla base di carico in una lettera alla sua azienda, la BT. Al momento non emergono indagati dalla Procura di Prato, che ha ordinato acquisizioni di documenti, mail, corrispondenze, chat, sia in più sedi dell'ENI, non solo nel deposito di Calenzano, sia alla Sergen SRL di Potenza, la ditta specializzata in manutenzioni meccaniche. Il deposito è sotto sequestro e tutte le attività sono ferme o lo resteranno per il tempo necessario. ENI ha chiesto alla Procura di intervenire per smaltire acque potenzialmente inquinanti, tuttavia tutta l'attività di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dei carburanti deve restare ferma fino a nuova indicazione. La procura ha affidato perizie a 3 medici legali per le autopsie sulla causa della morte, un'altra a 2 genetisti forensi per i confronti di DNA e rilievo delle impronte digitali sui resti delle vittime. I carabinieri proseguono intanto nella raccolta delle testimonianze dei superstiti che la mattina del 9 dicembre erano nel deposito.
C'è il dibattito sulla localizzazione dell'impianto, che parte appunto dalle considerazioni in merito alla pericolosità del medesimo, una cosa che non era mai accaduta nel dopoguerra nel nostro territorio. Questo quanto ha dichiarato il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani nel suo intervento ieri dal palco della manifestazione dei sindacati per commemorare le vittime dell'esplosione. Ma oltre al ricordo di quanto accaduto e di chi ha perso la vita, proprio Carovani è tornato a parlare del futuro. Serve aprire una riflessione detto sul contesto dove è avvenuto l'incidente e sulle sue conseguenze. Carovani ha ribadito: la piana è un luogo dove mettere ancora cose nuove, compreso un aeroporto. Occorre una riflessione sul modello di sviluppo, secondo il sindaco, che va cambiato con forza, presto, subito. Oggi Raffaele Palumbo era in diretta dal comune di Sesto Fiorentino con il sindaco Lorenzo Falchi, riflessione sulla piana dopo la tragedia di Calenzano. Sentiamo un estratto.
La piana è un territorio che va dalla città di Firenze, dall'area della cintura intorno a Firenze verso est fino a Pistoia, senza soluzione di continuità. È una città complessa, moderna, che è cresciuta tantissimo e che ha portato però anche il peso, questo soprattutto su quel fazzoletto di terra estratto a Firenze e Prato, di tante infrastrutture, di tanto supporto a questa crescita, che crescita è ovviamente porta con sé anche le sue problematiche da un punto di vista dell'impatto ambientale, da un punto di vista dell'occupazione del suolo. Da questo territorio ha vissuto un'inurbazione
un riempimento di attività produttive e di funzioni in un momento in cui ce n'era bisogno. Stiamo parlando di 60 anni fa.
Sì, non c'è dubbio. Io, se si rilegge le cronache di quegli anni, le grandi emergenze negli anni 60, nei primi anni 70, erano il lavoro e la casa, quindi la necessità di dare una casa a una popolazione che cresceva, a un'immigrazione soprattutto dal sud del paese. Buona parte della pianificazione territoriale, dell'occupazione del territorio della piana si è sviluppata in quegli anni lì, con delle priorità che non sono quelle di oggi, con una sensibilità molto diversa rispetto a quella che c'è oggi. Un modello di sviluppo che mostra tutti i suoi limiti e che deve essere ripensato, insomma, ma anche nella vita quotidiana. Utilizziamo l'auto, utilizziamo i mezzi privati a combustione, a benzina, e non ci poniamo il tema da dove la benzina arriva, come fa ad esserci e che tipo di impatto poi ha. Quando parliamo di conversione ecologica parliamo anche di questo.
La situazione è ancora molto in evoluzione, visto che ogni giorno emergono anche danni inaspettati. La stima di 3 milioni di euro mi sembra abbastanza veritiera. Questo è quanto ha affermato Mirko Sulli del coordinamento CNA Piana Fiorentina, che tra ieri e oggi ha incontrato più di 30 aziende che hanno riportato danni a causa dell'esplosione. Anche Confindustria in questi giorni sta supportando i suoi associati della zona alle prese con stime e perizie. Secondo CNA i danni sono diffusi, praticamente tutte le imprese di via Erbosa, via Pescinale, via La Prata e la zona Pratiglione hanno subito danni, e anche aziende situate a chilometri di distanza sono state colpite, seppur in maniera minore. E l'esplosione a Calenzano naturalmente ha posto il tema anche dei rifornimenti, come sentivamo pure nelle riflessioni del sindaco Falchi, in particolare per quello che riguarda la questione del trasporto pubblico locale. Autolinee toscane, sono arrivati martedì notte i primi rifornimenti per i sistemi di stoccaggio del carburante per i bus, rimasti quasi a secco per la contemporanea indisponibilità di gasolio dopo il drammatico incidente nel deposito di Calenzano e il successivo sciopero anche all'impianto di Stagno a Livorno. Adesso però c'è da programmare il rifornimento di lungo periodo a causa del sequestro del deposito oggetto dell'inchiesta della Procura di Prato. Sentiamo gli aggiornamenti da Massimiliano Pellegrini, direttore tecnico di Autolinee Toscane.
La martedì sera sì, abbiamo avuto problema di rifornimento sul deposito di via Pratese a Firenze, che è diciamo il nostro deposito che ha bisogno di più rifornimenti settimanali, in circa 3 a settimana, per un consumo di circa di 16.000 litri al giorno. E quindi, cioè, essendo stato dopo il Calenzano, l'unico punto dal cui poteva rifornire Eni era Livorno, dove c'era però in atto uno sciopero. E in ogni caso noi abbiamo cercato di tamponare in situazione andando a fare rifornimenti all'esterno presso i distributori, però non era, diciamo, bastevole per poter garantire il giorno dopo il servizio, se non che Eni Move, l'azienda partecipata da Eni, è riuscita attraverso il sito di Ravenna a rifornirci la sera per un'autocisterna a 33.000 litri. Stiamo continuando a monitorare la situazione, perché anche ieri c'era stato un po' di criticità nella Garfagnana e nella Lunigiana, però insomma anche quelle tamponate, e Eni ha detto, ci ha garantito che da oggi dovrebbe tornare, diciamo, tutto a posto. E diciamo Livorno è quello fondamentale, Livorno, perché loro hanno la raffineria a Livorno e quindi da là partiranno, da là le autobotti, quindi non dovrebbe essere il problema. In Toscana.
Carmelo, il
mio buon. E alla tragedia di Calenzano è dedicato il podcast settimanale di Controlli a cui Raffaele Palumbo. Sentiamo un'anticipazione.
Carmelo,
il mio buon senso mi dice che
una bravissima persona, è molto attaccata alla famiglia.
Quello che sono poi delle cose bombe,
ragazzi. Vincenzo,
quella che è successa.
E Vincenzo, napoletano verace. Un bel napoletano verace, Vincenzo.
Questo è Cosa è successo, il podcast di Controllo Radio. Io sono Raffaele Palumbo e per questo numero non ho parole. Per questo numero le parole per raccontare quanto accaduto al deposito Eni di Calenzano sono soltanto quelle dei lavoratori.
Sono sentito un'esplosione enorme, vetri saltare, porte scardinate, siamo scappati. E si è visto fumo, le fiamme si vedevano da qua, e fumo nero e niente, tutta la gente che correva e scappava per allontanarsi il più possibile e basta. È stato veramente allucinante, sì.
Ma io ero qui, proprio qui sotto alla macchina, è venuto, abbiamo sentito questo grande boato e praticamente è venuto giù tutto, sia i vetri, sia le porte del capannone. E ci siamo affacciati fuori, c'erano le fiamme altissime, siamo chiaramente, ci siamo allontanati il più velocemente possibile. E poi niente, ora siamo rientrati tentando di richiudere un pochino il capannone.
Ma è stato un boato, io ti posso dire che ho degli amici che lavorano a Scandicci e hanno sentito il boato anche da Scandicci, cioè una roba assurda, un boato tremendo, non so neanche descriverlo, ecco, è agghiacciante.
Ma lo scenario è uno scenario, era ed è tuttora uno scenario apocalittico, perché si sono verificati dei crolli ed è uno scenario, ve l'ho detto da subito, che ha riportato alla mente il cantiere di via Mariti a Firenze, una ferita ancora fresca che lo rimarrà a lungo nel cuore di questo territorio. È davvero uno scenario agghiacciante.
Noi siamo fuori casa da ieri sera, i vigili non ci danno l'agibilità perché ci sono dei pezzi di vetro vicino alle porte, alle finestre. Noi è solo il vetro, si abita al secondo piano qui e stiamo aspettando al freddo e siamo in 5 persone fuori casa.
Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te. Controradio.
To every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other, but we lean against each other.
Ma per quanto riguarda la locazione, voglio dire, ma anni fa, se ricordo bene, non hanno tolto i distributori di carburante dai centri abitati per sicurezza? Voglio dire, figuriamoci se un'attività così non può compromettere la sicurezza, e se ne accorgano ora?
Era il messaggio che era arrivato dalla nostra ascoltatrice, ma non so se in realtà fossero per motivi di sicurezza, perché poi nel centro di Firenze ce ne sono diversi di distributori di benzina. Però il tema è interessante, certamente. Certo, è ovvio che poi negli ultimi 50 anni la conformazione e gli equilibri urbanistici sono cambiati moltissimo nella piana fiorentina come altrove. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Allora, buonasera Giorgio Dell'Artino, presidente del comitato AIR e membro dell'associazione nazionale Muoversi, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Con Giorgio Dell'Artino vogliamo commentare quello che è accaduto oggi, perché c'è stata una manifestazione degli NCC, noleggio con conducente, diverse sigle, che peraltro sono state ricevute anche in prefettura, in Piazza Duomo, contro il decreto Salvini. Perché?
I perché sarebbero tanti, però vorrei evidenziare un paio di punti che sono quelli focali. Il primo è che ci viene chiesto di schedare, come in un regime nazista, i nostri clienti. Quando noi dal 2 di gennaio prenderemo i clienti, dobbiamo mettere elettronicamente online dei dati che riguardano il cliente, il nome, il cognome, l'itinerario, l'orario di presa, l'orario di fine, dove vanno, cosa fanno e anche dell'autista che li porta. E se l'autista per caso dovesse commettere un piccolo errore, magari trascrivere male il chilometraggio, commettendo un errore che potrebbe capitare a tutti, rischi al penale, perché c'è il falso, dichiarazione di falso, e quindi viene denunciato penalmente, oltre a sospendere per 2 mesi la carta di circolazione del veicolo e creare un problema a lui stesso, sia il proprietario e il titolare, oppure all'azienda per cui lavora.
E il come dire, la questione però dell'identificazione delle persone è una questione comunque, no, importante.
Chiedo scusa, non ho capito, non ho sentito.
Uno dei temi naturalmente è quello dell'identificazione delle persone, no? Che voi contestate secondo il decreto Salvini, però è una questione importante, no?
Sì, no, è una questione importante. Io, il garante della privacy si è espresso in questo senso e ha bocciato questo tipo di provvedimenti. Ciò nonostante il Ministero è andato avanti con un atto amministrativo, è andato avanti e sta andando avanti per la sua strada.
Sì, però ad esempio se io vado in un albergo comunque mi devo far identificare, perché voi vi sembra strano che chi richiede un vostro servizio debba farsi identificare?
E perché ai taxi non viene chiesto?
Ma non lo so, questo magari è un altro tema, lo chiedevo a lei, perché ad sé, cioè è un tema ad esempio che riguarda anche gli Airbnb, no? Se ne sta discutendo molto.
Sì, ma l'ospitalità è un settore diverso dal nostro. Noi ci troviamo a dover affrontare una questione complicata, complessa di privacy dei nostri clienti, laddove la scusa del Ministero è non è accettabile, cioè la lotta all'abusivismo. Allora, la lotta all'abusivismo non si fa in questa maniera, ci sono altri strumenti per fare la lotta all'abusivismo e soprattutto non siamo
e
noi.
E quali sono gli strumenti? Ce lo dica lei, perché in effetti come chiunque ha esperienza di Firenze, ha esperienza di tappeti, di macchine scure che vengono usate come taxi, o sbaglio?
No, lei si sbaglia, perché le macchine che lei vede in giro, e sono tante e ne siamo consapevoli, sono comunque macchine che vengono regolarmente prenotate come previsto dalla legge e utilizzate dall'utenza per il servizio che loro intendono, di cui intendono usufruire. Quindi, fin tanto che un cliente prenota il servizio, chiaramente la macchina deve stare a disposizione di quel cliente. Questa è la legge, non lo dico io.
No.
Quindi se un cliente ci prenota, noi siamo obbligati a, se vogliamo, non obbligati, ma se vogliamo dobbiamo accontentare il cliente nelle sue richieste. Che poi ci sia una problematica di circolazione all'interno di Firenze, che è una città particolarmente fragile da un punto di vista storico e urbanistico, su questo siamo pienamente d'accordo, ma le anticipo che noi abbiamo avuto un incontro al Comune 2 mesi fa o poco più, dove abbiamo dato disponibilità al Comune di studiare un piano che preveda una diversa gestione dei mezzi che non vogliamo vedere.
No, mi fa sorridere il fatto che lei ci anticipa una cosa che è accaduta 2 mesi fa, diciamo, ce la posticipa sostanzialmente.
Io non ho avuto modo di parlarmi
di Dio. No, ma certo, no. Che, chiaramente lei sa che i taxi, no, i sindacati dei taxi oggi sono intervenuti sulla vostra manifestazione. Chiarisco, io faccio l'avvocato del diavolo, non è che sto da una parte dall'altro, faccio le domande, poi giustamente lei risponde come meglio chiede e come meglio crede. Allora, per quanto riguarda i sindacati dei taxi, chi è in piazza oggi non conosce le regole sostanzialmente, e quindi è una, insomma, ha una parla di ripetuti episodi di malaffare che sono già emersi in passato, lo scandalo odierno è una dimostrazione cristallina di come chi oggi protesta in supporto di un multinazionale come Uber lo fa solo perché è spinto alla necessità di poter continuare ad agire a mani libere. Questo sostengono i tassisti.
Guardi, questa cosa di Uber è una scusa dietro la quale loro si nascondono, perché tutta questa problematica è nata col 29.1 quater di Alemanno a Roma. È da allora che ci contestano il fatto che noi non si possa lavorare in un certo modo all'interno delle città. Uber è venuto 10 anni dopo e, a volerla dire tutta, alla piattaforma di Uber aderiscono degli NCC, aderiscono anche i taxi. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, si attaccano a un qualcosa che è postumo all'inizio delle loro battaglie nei nostri confronti. Non ha veramente senso.
Grazie, Giorgio Dell'Artino, presidente del Comitato Air, membro dell'Associazione Nazionale Muoversi. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Controradio Newsline Sera. Ciao. Informazione, prima di tutto.
Allora, si è scatenato un visibilio, no? Un disastro di messaggi, come direbbe qualcuno. Vediamo, riguardo, son vari, riguardo agli NCC, ad esempio, Carlo ci dice: ho preso un NCC recentemente in gruppo, nessuna ricevuta, problemi sempre gli stessi. Ciao Carlo, questo è quanto riceviamo, quanto leggiamo. Si potrebbe dire che Salvini ha fatto un patto con i tassisti, o ribaltando la cosa, i tassisti hanno fatto un patto col diavolo. Carino questo messaggio che ci viene invece da The Cooking Lab. E poi ancora abbiamo un paio di messaggi vocali, no, uno in particolare, magari lo mandiamo, Giustina, è un po' lungo, ma lo tagliamo una certa, vai. E quello di Alessandro, credo sia, no, di Fabrizio, che è 1,25, lo vedi? 18,50, vai.
Io francamente, con tutto il rispetto per chi giustamente ne parla, per chi giustamente analizza determinate situazioni, io sinceramente sono stufo in Italia di sentire tanti discorsi, tante parole, sempre dopo che succedono fatti del genere. Senza fare grandi discorsi, rendiamoci conto in questo paese, da governo a governo, quali sono le priorità, quali sono le leggi, i decreti che vengono emanati in questo paese, le priorità che ci sono in questo paese.
È un po' lungo il messaggio, però interessante, abbiamo capito. Certo è che naturalmente se non c'è un dibattito non c'è nemmeno una soluzione. Il problema è che poi il dibattito non porta a una soluzione, ma questo è un altro problema in cui però siamo un po' tutti complici, perché chiaramente poi a votare ci andiamo noi, l'esercizio della democrazia è il nostro, e quindi in qualche modo possiamo anche incidere, non lo so, però è chiaro che quando ti trovi di fronte a 5 morti, ma anche fosse stato solo, no, un incendio, devi capire le cause, devi capire i motivi, devi capire dove sei sbagliato, cosa puoi fare in futuro. Il dibattito non sempre utili quando sono costruttivi, noi cerchiamo di farli in questo senso, naturalmente. Vabbè, poi sono arrivati altri messaggi, ma andiamo avanti, ne parleremo dopo. La tranvia di Firenze, individuare accorgimenti per minimizzare l'impatto del preesercizio e poi della fase a regime della linea tranviaria della variante centro storico sulla viabilità, ottimizzando i tempi semaforici che regolano il passaggio della tranvia sugli incroci stradali. Questo è l'obiettivo del tavolo di confronto convocato dall'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Giorgio. All'incontro è stato individuato un metodo di lavoro congiunto tra il gestore dei semafori cittadini, Firenze Smart, e le ditte che realizzano il sistema di regolamento tranviario e semaforico, in modo da ottimizzare il funzionamento degli impianti sin dalla fase di preesercizio alla fase regime. E insomma, si cercano delle soluzioni ai disagi che sono avvenuti anche negli ultimi giorni e che vi abbiamo raccontato. A San Casciano invece approda La fatica di essere se stessi, una rassegna culturale dedicata al tema della salute mentale. L'iniziativa, la prima Chianti che ricorda la figura di Franco Basaglia e del suo pensiero innovatore che portò con la legge 180 alla chiusura dei manicomi alla fine degli anni 70, prevede stasera alle ore 20:45 presso la sala conferenze Lucia Bagni la proiezione del film Col nome del delirio. Oggi ospiti studio insieme con il sindaco Roberto Ciappi, lo psichiatra Gabriele Santarelli, che ha parlato dell'attualità del pensiero di Basaglia. Sentiamo.
Una questione centrale, cioè il fatto che la salute mentale è un tema di tutti, cioè non è qualcosa da gestire in un posto isolato, fuori dalla comunità, ma qualcosa da gestire dentro la comunità. Cosa che colpisce tutti quelli che vengono a San Casciano, il fatto che nella stessa piazza, dove in fondo poi andando e scendendo lungo la strada c'è anche il comune, c'è il centro di salute mentale, c'è un sindacato, ci sono i carabinieri e c'è una chiesa. E un pochino si sente, lavorando nella piazza, che tutti più o meno dialogano tra loro. E questo è un pochino, diciamo, lì è molto simbolico, poi è un lavoro che va fatto, però è un pochino questo, cioè si sta dentro, non si sta fuori. Abbiamo fatto delle statistiche sui dati delle persone che vengono da noi, e le persone chiedono aiuto, soprattutto la maggior parte delle prestazioni sono date da persone che hanno una diagnosi di disturbo dell'adattamento, cioè vuol dire che hanno sintomi ansiosi o depressivi per cose che stanno succedendo nella loro vita, spesso problemi di lavoro, problemi relazionali. Quindi appunto oggi si chiede aiuto per la fatica di essere se stessi, e quindi bisogna stare dentro la comunità, non stare fuori. E questo secondo me è l'ascito di Basaglia, cioè nel senso tornare, aprire le porte, perché la salute mentale deve essere qualcosa di tutti, deve essere qualcosa della comunità.
Il messaggio di Manu in relazione al deposito di carburanti Calonzano: non credo sia mai stato nel potere di un comune poter decidere di non voler ospitare nel proprio territorio un insediamento pericoloso del genere, quindi credo che sia responsabilità dello Stato, in seconda battuta della Regione, non aver previsto lo spostamento, visto l'espansione del 57 ad oggi c'è stata in tutta quell'area naturale. No, certo, mettiamoci un attimo d'accordo, è chiaro che la discussione è complessa, però alcuni paletti li doveva mettere lo Stato, se il tema è spostarlo o, no, o collocarlo in altro luogo, altri poteva metterli in comune quando ha deciso di, stiamo parlando della giunta attuale, ma di quelli precedenti, quando hanno deciso di localizzare altre funzioni e altre strutture in quel contesto territoriale, no? Cioè, e quindi è un po' una responsabilità condivisa. 342-8104-111. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta da sabato 14 dicembre a domenica 11 maggio 2025 due nuove mostre, entrambe collocate alla sezione originaria dell'architettura museale, le sale del Gamberini. Si tratta di Peter Juhar, Azioni e ritratti, Viaggi in Italia, e Margherita Manzelli, Le Signorine. La prima è una mostra fotografica dedicata a un artista scomparso negli anni Ottanta, la seconda è la mostra della pittrice Ravennate, presente all'inaugurazione. Abbiamo chiesto al direttore del centro, Stefano Collicelli Cagol, che le ha curate entrambe, di parlarcene. Sentiamo.
Siamo con il direttore Stefano Collicelli Cagol, che oltre a essere titolato, insomma, a parlare delle mostre per la direzione del centro, è anche curatore di entrambe le mostre, nella prima sostanzialmente con un'altra curatrice e nella seconda da solo. Direttore, le faccio una domanda per controllo radio pop, diciamo così: quali sono due buoni motivi per venire a visitare queste mostre che saranno esposte fino a maggio al Centro Pecci?
Allora, la mostra di Peter Juhar, Azioni e ritratti e Viaggi in Italia, curata con Grace Deveny, è una mostra che racconta la figura di Peter Juhar, che è uno dei più grandi fotografi americani, che è stato amico di tantissime figure, da John Waters a Hip Hop, ha approfondito tutto l'ambito del teatro underground newyorkese degli anni 70 attraverso le sue fotografie e gli spettacoli di drag, ma allo stesso tempo è riuscito a catturare figure iconiche nella loro forte relazione con lui, e in particolare c'è l'immagine del Orgasmic Man, che è stata utilizzata poi anche nella copertina del libro Una vita come tante, e siamo sicuri che tantissime lettrici e lettori, ascoltatrici di ascoltatori di Controradio la conoscono. Margherita Manzelli invece è una delle più grandi pittrici italiane, e l'universo a cui ci fa accedere è un universo incredibile, quindi di figure femminili, anche di rappresentazioni femminili uniche, quindi è una mostra che non può essere persa.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Un dialogo unico tra jazz e elettronica. Giovanni Guidi e Matteo Herber live mercoledì 18 dicembre alle 21 al Teatro di Fiesole. Per la prima volta sul palco dopo il debutto a Density, il progetto del leggendario DJ e producer britannico, insieme al talento del pianoforte sodale di Enrico Rava, per una performance tra improvvisazione e atmosfere da club. Una serata a cura di Toscana Produzione Musica. Info toscanaproduzionemusica.com.
Controradio. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo in avaria si registra un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Viadotto Indiano in direzione Firenze. A causa del traffico traffico intenso invece code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, rallentamenti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze è prorogata fino al 20 dicembre la chiusura dei lavori sul tratto di via Bolognese compreso tra via del Poggiolino e vicolo di San Marco Vecchio, il dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study.
Nel vostro diritto al futuro, come recita l'occasione di oggi, il diritto al lavoro sicuro, ricordatelo sempre, sono fondamentali. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha chiesto dal palco del 28esimo meeting dei diritti umani un minuto di silenzio. Ricordo i 5 lavoratori vittime dell'esplosione nel deposito Eni di Calenzano. Circa 400 gli studenti al cinema La Compagnia di Firenze, a cui si aggiungono poi altri 3.000 video collegati. Buonasera all'assessora Alessandra Nardini, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Naturalmente, grazie a lei. Naturalmente questo, insomma, un'occasione del meeting dei diritti umani che va a collocarsi in un momento particolarmente grave, no? Le parole del presidente Giani lo ricordavano, però io volevo puntare anche l'attenzione sul fatto, mi è venuto in mente ora leggendolo, no? 28esimo meeting dei diritti umani. Cioè è tanta roba, no? Cioè che la Regione Toscana abbia questa attenzione continuata nel tempo, non credo che siano tante regioni a fare una cosa del genere da così tanto tempo, no?
Sì, no, e ne siamo davvero orgogliosi. Noi siamo la regione che molti definiscono la regione dei diritti, perché siamo stati i primi, come è stato all'epoca, ad abolire la pena di morte, tant'è che lo celebriamo ogni anno per la festa della Toscana, e continuiamo, abbiamo continuato nella nostra storia, nella nostra cultura, ad essere un faro anche dal punto di vista dei diritti umani, e in questi anni abbiamo cercato di educare le giovani generazioni all'importanza del rispetto dei diritti umani nei nostri territori, nella nostra regione, nel nostro paese, ma anche con uno sguardo aperto a ciò che accade nel resto del mondo. E noi siamo partiti proprio da qua, abbiamo appunto ricordato quello che è accaduto lunedì scorso a Calenzano. Ieri eravamo insieme alle organizzazioni sindacali confederali, insieme a CGL, CISL e UIL, in piazza per stringerci attorno a quella comunità ferita, attorno ai familiari delle vittime, ma anche ai familiari di coloro che stanno lottando negli ospedali toscani, rimasti gravemente ustionati. E siamo partiti da qua per trattare, abbiamo scelto quest'anno 5 temi. Quest'anno abbiamo organizzato il meeting insieme al Parlamento degli studenti regionali, e devo dire che abbiamo voluto scegliere 5 temi che riteniamo fondamentali: il diritto all'istruzione, il diritto quindi anche a combattere, prevenire abbandono e dispersione scolastica, a riconoscere il valore educativo della scuola come leva di emancipazione sociale, e non solo parlare, mi permetto di dire, di merito, ma piuttosto di uguaglianza, il diritto a lottare per la sopravvivenza del nostro pianeta, e quindi il tema ovviamente del rispetto dell'ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici che provocano quello che abbiamo visto, che non sono più oggi eventi occasionali, ma sono eventi sempre, ahimè, più frequenti, e le ricadute lo vediamo anche i disastri nei nostri territori. Abbiamo parlato del diritto alla salute, che è diritto alla salute fisica, ma anche diritto alla salute psicologica, e quindi anche l'importanza di riconoscere malesseri e difficoltà che le nostre ragazze e i nostri ragazzi anche all'interno delle nostre scuole manifestano e segnalano. La pandemia in questo ci ha raccontato l'importanza di un sistema sanitario pubblico, gratuito e universalistico. Abbiamo parlato del grande tema delle disuguaglianze di genere, perché non ne vogliamo parlare solo l'8 marzo o solo il 25 novembre, ma dobbiamo affrontarle quotidianamente. E poi abbiamo parlato del grande tema della pace, perché ovviamente lo scenario che stiamo vivendo a livello internazionale ci impone, io ho richiamato nel mio intervento la lotta delle donne in Iran, ho richiamato l'uccisione di Jina Amini, conosciuta come Mahsa Amini, l'ho voluta ricordare col suo nome curdo, perché alle ragazze viene imposto un nome persiano fin dai primi giorni di vita, perché neanche, diciamo, nella loro identità vengono riconosciute e viene garantito appunto il loro diritto. E ho ricordato ad esempio che aspettiamo ancora verità e giustizia per Giulio Regeni, e poi ovviamente ho ricordato il massacro che si sta compiendo nella striscia di Gaza, a partire dalle donne, dalle bambine e dai bambini, dalle distruzioni di scuole e di ospedali. Ecco, educare le giovani generazioni a non restare indifferenti anche in questa fase storica io credo sia fondamentale, uscendo un po' anche da una grande menzogna. Non è vero che le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono solo incollati con gli occhi agli smartphone, che sono disinteressati, che non hanno ideali o valori, perché sono le giovani generazioni quelle che ci hanno riportato in piazza per chiedere rispetto dell'ambiente, per ricordarci che non abbiamo un pianeta di riserva, che sono scesi in piazza rivendicando l'allargamento dei diritti civili, che devono progredire insieme ai diritti sociali, gridando a gran voce che vogliono la pace. Io vengo da una città, che è la città di Pisa, che su questo ha vissuto anche una pagina buia.
Esatto,
della nostra
l'abbiamo raccontato.
Esattamente.
Assessora, quindi, prego, termini.
E quindi ecco, anche stamani, in quei silenzi, in quella attenzione che non è mai calata, nelle varie testimonianze, nelle varie interventi che si sono susseguiti in questa mattinata, e anche proprio nella volontà di interagire, perché oggi non è stato solo un meeting dove ragazze e ragazzi hanno partecipato in forma di spettatrici e di spettatori, ma anche di protagoniste, e questa è un po' l'idea che vorremmo sviluppare sempre di più e che in questi anni abbiamo provato, diciamo, a migliorare, ad incrementare. Racconta che quelle ragazze e quei ragazzi, quelli presenti fisicamente, quelli presenti a distanza online, hanno voglia e hanno bisogno di affrontare questi temi. Tocca un po' a noi istituzioni pensare invece un pochino di più a ascoltare le giovani generazioni e a coinvolgerle. Credo che questo sia il nostro compito, e
grazie,
non quella idea paternalistica un po' orticante che a volte invece nel nostro paese continua a venire avanti.
Ma vedo insomma che la regione quantomeno ci prova con decisione. Buona serata, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Grazie all'assessora Alessandra Nardini.
Grazie.
Spettacoli, formazione, progetti sociali per stagioni teatrali accessibili e raggiungibili da tutti. È questa la democrazia culturale che la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus promuove da anni, portando il teatro oltre 2 milioni di cittadini del territorio regionale. Per le prossime stagioni, riflettori puntati su inclusione, universo femminile e giovani talenti under 35. Sandra Salvato ha sentito la presidente della Fondazione Cristina Scaletti e la direttrice Patrizia Coletta.
È una grandissima soddisfazione per tutti noi di Fondazione Toscana Spettacolo vedere la Fondazione che cresce, che riconferma il proprio ruolo all'interno dei circuiti nazionali come primo circuito regionale multidisciplinare, per cui per noi è davvero una grande soddisfazione, ma lo è ancora di più insieme alla stretta collaborazione con tutti i comuni, più di 70 sia soci che comuni con cui collaboriamo, ma lo è anche perché rivendichiamo con forza l'accezione della cultura come diritto, un diritto per tutti. La povertà culturale, la povertà educativa, la povertà sociale si contrasta garantendo a tutti l'accesso alla cultura. Fondazione Toscana Spettacolo fa proprio questo, istituisce una democrazia della cultura con la cultura diffusa in tutti i territori, in comuni dove non sarebbero possibili quelle programmazioni senza il supporto di Fondazione Toscana Spettacolo, permettendo un accesso a dei prezzi estremamente contenuti, perché il disagio umano, sociale, personale si contrasta con forza con la cultura, e quindi è la nostra missione quella di garantire un'equità di accesso alla cultura per tutte e per tutti.
È davvero una grande stagione che non solo amplia e conferma e consolida una rete davvero fitta di relazioni di comuni operatori, ma soprattutto in questa stagione affonda la propria attenzione in particolare sullo sviluppo di tre linee di intervento. La prima, la valorizzazione dell'universo femminile. La seconda, i giovani. Infine, ma non per ultimo, il rapporto sempre più solido con il mondo della scuola.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera ve la raccontiamo molto volentieri, perché è la storia di un posto che, insomma, per chi non lo conosce, ci passa davanti, è un posto molto esotico e colpisce. Per chi lo conosce, è un posto sicuramente molto bello, che peraltro ricorda delle pagine importanti del passato. È il gasometro del quartiere di San Frediano a Firenze, e è nata una community di quartiere che non protesta, viene detto, ma fa proposte e voci dal gasometro. Buonasera a Paolo Scialanga, che è della community di Voce del Gasometro. Ho pronunciato bene il cognome, sì?
Sì, buonasera, Paolo Scialanga.
Perfetto.
Grazie.
Allora, come nasce l'idea di questa community che non protesta ma fa proposte?
Allora, il gruppo Voce del Gasometro è nata come un'iniziativa spontanea di noi quattro ragazzi che abbiamo deciso di affrontare quelle che sono le problematiche del quartiere in un modo costruttivo, o così pensiamo. Ieri per l'appunto si è svolto il primo incontro ufficiale, dove c'è stata una bella partecipazione, erano più di 50 persone, e questo ci dimostra quello che è l'interessamento da parte di chi vive quest'area e che abbraccia questo progetto. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di cercare di ricreare una comunità che possa essere attiva e che promuova anche del senso civico qui. E vogliamo essere un punto di riferimento per chi vive e lavora qui, raccogliendo quelle che poi sono le idee, ascoltandole e recependo quelle che sono le esigenze della comunità. Abbiamo deciso di adottare come strumento un sondaggio che poi alla fine ci permetterà di stilare quelle che sono le priorità, che avranno come fine quello di migliorare la qualità della vita di chi vive l'area.
È un'area poi insomma molto affascinante, come abbiamo detto, un'area con un giardino anche importante, no? Un mini parco importante, è un'area che però può presentare anche delle problematiche, no? Quali sono quelle maggiori che voi evidenziate?
Ci sono molteplici problematiche. Noi non prendiamo solo l'area del gasometro, noi ci siamo dati il gasometro come,
certo, chiaro, ma è baricentrico, allora, diciamo, rispetto all'area,
anche come simbolo di queste voci vogliamo far arrivare ed essere di supporto a quelle che sono le istituzioni. Noi abbiamo come fondatori abbiamo individuato e posto alla community alcune problematiche, no, che abbiamo rilevato. Sono ad esempio la mancanza dell'illuminazione, vogliamo cercare di migliorare quella che è la sicurezza stradale, il controllo degli accessi al gasometro stesso. Sono piccoli temi che hanno rilevanze magari per alcuni più importanti e per altri meno, e a questo serve la community proprio per cercare di dare delle priorità che andremo ad affrontare con il tempo. Adesso ancora siamo allo stato embrionale,
però insomma già il fatto di aver creato una community e discutere, di prestare attenzione al proprio territorio, è un fatto civico, sociale, culturale molto importante. Quindi buon lavoro, vi seguiremo. Buonasera Paolo Scialanga, voce al Decasomantro, grazie di essere con noi.
Grazie, buona serata.
Buona serata. Dunque, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo, mi ruberò un paio di minuti, spero di non essere lungo City Lights, però sono arrivati tantissimi messaggi su questa questione della collocazione del deposito ENI. Leggiamone due in conclusione. Se avessimo dei politici seri e delle politiche conseguenti, ci scrivono, l'evento di Calenzano dovrebbe essere la pietra tombale di qualsiasi aeroporto simile nella piana. Questo ci dice Mick, che è insomma diminutivo di qualcosa. E poi, scusate, ma quando è stato costruito il deposito ENI? Fine anni 50 le regioni non erano ancora operative, 1970. Buona serata, c'è ancora Daniele. Però Daniele, il tema non è sì, ok, quando è stato costruito, il problema è anche quello che è stato fatto dopo, no? Dal mio punto di vista, mi sbaglierò, quindi nessuno secondo me si può chiamare fuori rispetto a questa cosa, ma nessuno proprio, cioè anche proprio i cittadini, perché poi quelle robe lì fatte dall'amministrazione sono state volute, appoggiate dai cittadini. In seguito, come ci ricordava il sindaco Falchi, ha delle esigenze reali, quella della casa, delle infrastrutture, quindi è certamente qualcosa che ha a che fare con un po' con la responsabilità di tutti, però se ne può venire a capo, no? Da qui in avanti. Viale Don Minzoni tutto bloccato, ci dice Paola, questa purtroppo non è una novità, però è giusto comunicarlo. Allora, c'è lo sciopero dei trasporti pubblici, mi raccomando, informatevi, la giornata di domani può essere campale, ma c'è anche una notizia curiosa che vi leggo in conclusione, e che è questa: la Castiglionese, squadra che milita in eccellenza toscana, ha tesserato il difensore argentino Felipe Bergoglio, pronipote di Papa Francesco, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile Club Sociali Deportivo Lasagliano, società di Cordoba, per poi approdare in prima squadra l'anno successivo e trasferimento in Italia, dove ha militato a Misano in promozione romagnola, e ora appunto è arrivato in quel di Castiglion Fiorentino. Chissà che il Papa non venga a vedere il nipote giocare. Sappiamo che Papa Bergoglio è appassionato di calcio, tifoso, tifosissimo del San Lorenzo, squadra argentina. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani il cielo sarà poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso con nubi in aumento, locali piogge al primo pomeriggio a partire dalla costa, in estensione al resto della regione, venti deboli da nord-est moderati su coste arcipelago e mari poco mossi sotto costa mossi al largo, le temperature minime, il locale aumento, stazionario un lieve calo, le massime. È davvero tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla, come detto, City Lights e poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.